Pagina 3.
Buongiorno, sono le 9:01, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, sul web. Il ritorno del muro, questo è un titolo che compare oggi sulle pagine culturali del Messaggero e che parla proprio del ritorno dei muri come quello che era il famoso muro di Berlino, per chi è nato negli anni 60, insomma per chi ha una certa età, il ricordo di un mondo che era diviso in due blocchi ancora molto nitido e emblema di quella separazione, di quella appunto divisione del mondo era il muro di Berlino. Poi nell'89 quel muro è crollato e sembra improvvisamente che il mondo sia diventato un posto molto diverso, no? In cui le frontiere, i confini vengono segnati, non vengono più segnati in modo così drastico, diciamo, si entra in quella modernità più liquida, gassosa, come la volete chiamare, insomma, e non è vero. E non è vero perché di muri di separazione, di muri fisici, tornano a popolarsi le nostre frontiere. E appunto in un interessante articolo, reportage, Azzurra Meringolo sul Messaggero ci parla dell'ultimo nato di questa lunga serie, però, perché non è un caso isolato. Barriere invalicabili come simboli tangibili di tensioni tra paesi e etnie, come appunto quello che sta erigendo adesso il governo del Marocco. Il governo del Marocco infatti sta costruendo una grande frontiera, un grande muro di frontiera al confine con l'Algeria. E qual è la causa? Lo statuto del Sahara occidentale, ma non è l'unico muro che sia stato che sia in piedi, non è l'unico muro a cui si stia lavorando adesso. A Cipro un bastione divide ancora greci e turchi di Nicosia, in Corea è il residuo della guerra mai finita, ci sono frontiere di cemento tra Stati Uniti e Messico e Medio Oriente e nel subcontinente indiano. Nell'articolo della Meringolo, tra l'altro, c'è anche un boxino, una specie di tabella, in cui si parla appunto di barriere, e sono almeno 14 le più importanti che ci sono al mondo: quella appunto anti-immigrati tra Stati Uniti e Messico, quello costruito dal Marocco con contro il popolo Sahrawi, cioè gli abitanti del Sahara occidentale che cercano appunto di passare questa frontiera. A Belfast c'è ancora una barriera che divide i quartieri cattolici da quelli protestanti. Marocco e Algeria stanno costruendo adesso un nuovo muro. Ceuta e Melilla sono le due enclave spagnole in territorio marocchino che sono separate in questo caso non tanto da un muro ma da altissime barriere che a volte si è visto nelle cronache recenti si cercano di scavalcare. Gli immigrati cercano di scavalcare per raggiungere l'Unione Europea, ovvero appunto quelle due enclave, Ceuta e Melilla, che sono a tutti gli effetti territorio spagnolo. C'è un muro, una barriera elettrificata che divide lo Zimbabwe e il Botswana. C'è un muro tra Israele e Egitto che cerca di bloccare il terrorismo, gli immigrati, è il famoso muro invisibile perché è un muro sotterraneo. C'è il muro che tra Israele e Palestina divide la Israele dai territori occupati, è il muro su cui hanno operato tanti artisti, compreso il famoso famigerato Banksy. E poi c'è il muro tra Iran e Kuwait, costruito dopo l'invasione, quindi negli anni, primi anni 90, che sta ancora lì. Iran, Pakistan, c'è un muro che divide sciiti e sunniti in Belucistan. E poi tra India e Bangladesh, ancora la scusa del terrorismo fa sì che venga costruito un muro. E poi c'è quest'ultimo muro che è quasi anacronistico, che è quello appunto che divide la Corea del Nord dalla Corea del Sud. Sì, è un residuo dalla guerra fredda, ma è un residuo che è ancora lì appunto davanti ai nostri occhi. Sono mura che dividono il mondo. E appunto la vicenda più interessante e più recente è questa, il caso algerino. Dalle foto si erano già viste ma nessuno ne parlava, almeno ufficialmente, almeno fino a ieri, perché appunto ieri il primo ministro marocchino ha ammesso che il suo governo sta costruendo l'ennesima frontiera di cemento, un muro per mettere una pietra sopra alla continua lite con l'Algeria, delimitando quel confine tra i due paesi che è da tempo frontiera di dissidi. Che cos'è che rende appunto particolarmente calda la lite? È un precedente, l'attentato nel 94 all'hotel Atlas Asni di Marrakesh. Rabat accusò i servizi segreti dell'Algeria di essere coinvolti nella strage e impose l'obbligo di visto per i suoi cittadini intenzionati a entrare in Marocco. Secca fu la risposta dell'Algeria allora, che chiuse completamente il confine. Questo però non servì a tagliare alla radice i problemi, visto che i circa 1600 km di frontiera tra i due paesi sono terreno fertile per traffico illegale di uomini e merci. In tempi poi dietro queste questioni di vicinato più recenti si radica una disputa molto più profonda e di lunga data, appunto quella che riguarda lo status del Sahara occidentale. Mentre l'Algeria sostiene il fronte Polisario, il movimento che dalla metà degli anni 70 lotta contro Rabat, cioè contro la capitale marocchina, per la autodeterminazione del popolo sahrawi e l'indipendenza del Sahara occidentale, il Marocco accusa Algeri non solo di sostenere il fronte, ma anche di interferire in una questione politica interna marocchina che Rabat vorrebbe risolvere diversamente, magari concedendo ai sahrawi un regime di autonomia amministrativa sotto la sua sovranità. Questo però non viene considerato sufficiente, appunto, dal fronte che accusa Rabat di voler erigere questa barriera nata dopo che il Marocco ha già edificato 6 tratti di muro nel Sahara occidentale per mettere le mani su di un territorio particolarmente redditizio, perché appunto in questa zona è pieno di miniere di fosfati e polifosfati e quindi ci sono anche interessi strettamente economici. Il fronte Polisario sostiene poi che il popolo sahrawi debba poter scegliere il suo status, magari tramite un referendum organizzato dall'apposita missione delle Nazioni Unite, che dal 91 mira a chiamare alle urne sahrawi per fargli scegliere tra l'integrazione con il Marocco e l'indipendenza. E quindi il muro, come vedete, non è soltanto l'ennesimo esempio, appunto, di una frontiera di separazione o di un tentativo di blocco, ma è anche il simbolo di un conflitto che appunto attraversa da oltre 30 anni quella zona del mondo e le vie di intersezione che passano tra Marocco, Algeria e Mauritania, e questo a causa proprio del mancato processo di decolonizzazione dell'ex Sahara spagnolo, questa decolonizzazione che è rivendicata sia dal Marocco che dal fronte Polisario. E quindi sono strati su strati di storia che si sedimentano e poi vanno, come dire, a concretizzarsi in questa nuova muraglia, in questo muro che appunto anacronisticamente sta sorgendo sulla frontiera tra Marocco e Algeria, e appunto nel nostro mondo in cui queste cose sembrano in qualche modo rimosse e dimenticate, invece ce ne sono ancora, e l'articolo appunto riporta tutti gli altri casi che vi ho citato prima, facendovi l'esempio almeno dei 14 più notevoli. Ma sono questo tipo di frontiere quelli che danno un senso particolarmente, come dire, grottesco anche a alcune riflessioni sulla politica, sulla geopolitica, insomma sulle riflessioni che si fanno sul mondo quando appunto ci sono barriere di cemento, barriere elettrificate che continuano a dividere le popolazioni o a bloccare gli immigrati o a bloccare le popolazioni oppresse. Insomma, queste sono storie del nostro tempo, sembrano storie di tanti anni fa, sembrano storie della guerra fredda, e invece stiamo parlando dell'oggi, del presente, e l'abbiamo fatta appunto iniziando la puntata di oggi di Pagina 3 leggendo questo articolo, Il ritorno del muro, di Azzurra Meringolo, che trovate sul Messaggero. Don Juan, questo è Duke Ellington. Duke Ellington lo potete ascoltare appunto durante questa nostra puntata, ci accompagnerà per tutta la puntata di oggi di Pagina 3. Vi ricordo il nostro sito appunto pagina3.rai.it per avere informazioni sulla musica che ascoltiamo e non soltanto, su molte altre cose. E qui in studio, ecco, Pietro Del Soldà, ben trovato Pietro, ben tornato da Trento.
Vittorio,
che cosa,
buongiorno,
che cosa ci raccontiamo oggi a tutta la città?
Ma in realtà riprendiamo un filo del discorso già tracciato ieri nell'ultima delle nostre dirette dal Festival dell'Economia, cioè un commento sul voto che, almeno secondo molti dei nostri ascoltatori, soprattutto un commento sull'astensione, le ragioni di questo bacino immenso che si avvicina a quasi il 50% dell'elettorato.
Come, come trovava oggi qualcuno, il vero partito della nazione sono gli astenuti.
C'è anche chi l'ha ribattezzato Astenemos. Chi sono queste persone? Che tipologia di elettori sono rispetto alle tradizionali fasce di popolazione che nel passato non andavano a votare? Cercheremo di capirlo insieme ad alcuni esperti che stiamo cercando anche
benissimo,
in questo giorno di festa, e i nostri ascoltatori.
E che verranno trovati, gli esperti non sono mai risparmiati, neanche nei giorni di festa, i giorni comandati non esistono per gli esperti. 335 56 34 296 è il numero per gli sms, se volete intervenire su questo tema che riguarda tutti quanti, chi ha votato e chi non ha votato. A tutta la città ne parla alle 10 con Pietro Del Soldà, che ringraziamo, e andiamo avanti con la consueta panoramica delle pagine culturali, a partire dal Foglio, che parla dell'ultimo caso di scandalo dopo il caso Charlie Hebdo, il momento di Spiegelman censurato dalle riviste inglesi, appunto perché era stato chiesto dal New Statesman, una rivista britannica appunto, a Art Spiegelman di fare una vignetta in cui appunto si rievocasse la vicenda Charlie Hebdo. Spiegelman aveva disegnato un'immagine che riguardava Maometto e l'autocensura dei vignettisti occidentali. Beh, insomma, la vignetta sull'autocensura è stata censurata e al suo posto compare una fotografia. Andiamo avanti con il Corriere della Sera, che ci racconta una storia molto interessante, quella di E.A. Mario, che in realtà era Giovanni Ermete Gaeta, ovvero l'autore del Piave Mormorò, canzone che viene molto suonata naturalmente in questi giorni in particolare. Beh, ma però Ermete Gaeta, Giovanni Ermete Gaeta, un impiegato delle poste che durante l'ora di orario d'ufficio scriveva musiche e canzoni, non ebbe mai una lira, non ebbe mai diritti d'autore per il Piave Mormorava, appunto una delle canzoni più suonate nella storia d'Italia. E adesso la SIAE ammette che è un'opera di interesse nazionale, e ci sarà un riconoscimento postumo che immagino andrà ai discendenti di appunto Gaeta. Sul Giornale si parla di una nuova corrente letteraria, quella del poeta soldato, perché stanno uscendo moltissimi libri anche in Italia di reduci americani dalla guerra in Iraq e in Afghanistan, appunto, che stanno trasformando in letteratura quella loro esperienza. Il Manifesto invece ci parla di tarantismo, se la rete del ragno tesse un'altra narrazione, perché esce da Carocci un saggio sul tarantismo di Giovanni Pizza, in cui alcuni dei temi visitati e studiati da De Martino tanti anni fa sono riletti in un'altra chiave. Su Avvenire, a proposito del Festival di Trento, sulle grandi questioni dell'economia europea, c'è un'intervista a Piketty: Unione Europea, attenta, vedo troppe ipocrisie. Mentre sul Mattino vi segnalo un bell'articolo di Giuseppe Montesano sull'ultimo libro di Serena Vitale dedicato al caso Majakowski. Majakowski, il caso non è chiuso. E a proposito di Serena Vitale, vi ricordo che Serena Vitale e il suo libro su Majakowski, pubblicato da Adelphi, sarà domani il libro del giorno a Fahrenheit. Quindi per ascoltare Serena Vitale collegatevi con Fahrenheit domani pomeriggio alle 17, libro del giorno. Per finire, il Fatto Quotidiano intervista una scrittrice e sceneggiatrice, Francesca Marciano. Thank you. E andiamo avanti con la nostra puntata di Pagina 3. Abbiamo parlato del muro, dei muri che dividono degli spazi e dei territori. Stanno arrivando molti sms su questo tema che evidentemente, come dire, colpisce l'immaginario dei nostri ascoltatori, perché evidentemente è dirompente in qualche modo una storia di muri appunto nei nostri tempi, ma insomma gli spazi e le geografie vanno, come dire, analizzate sotto vari aspetti. Un nostro ascoltatore ci dice il vero muro sono i nostri pregiudizi mentali, può darsi, anche se appunto veri altri muri ce ne sono di molto tipo. Una città che potrebbe essere analizzata attraverso muri invisibili, però diciamo in qualche modo consistenti, è la Milano di oggi nella fase dell'Expo. E allora vi segnalo una lettura e un gioco che possono essere interessanti per entrare anche mentalmente nella Milano di oggi. Intanto l'uscita di un libro che si chiama Research Milano, è un libro sulla geografia metropolitana di questa città nell'era dell'Expo, e sul sito Carmilla Online Mark Tibaldi è andato a intervistare l'autore del libro, che è uno scrittore appunto milanese, almeno non di nascita ma diciamo di vissuto milanese, Alessandro Bertante, appunto, che ha curato questa guida particolare per muoversi dentro la Milano di oggi e la Milano di ieri. La guida sarà in libreria proprio in questi giorni, viene pubblicata dalla Edizioni Agenzia X e saranno 504 pagine per muoversi a Milano. E la chiacchierata tra Tibaldi e Bertante tocca molti punti, vi consiglio di andare, è già presente linkato sul sito di Pagina 3 questo articolo, quindi vi consiglio di andare sul nostro sito, andare direttamente su Carmilla Online. E diciamo ci sono alcuni aspetti che vorrei sottolineare nella chiacchierata appunto tra Tibaldi e Bertante. È uno che sembra un argomento classico ma va analizzato, diciamo, nei suoi dettagli: il fatto che Milano è una città che ha smarrito la memoria e l'orgoglio della propria storia, dice Bertante. Questo è un dato tristemente oggettivo: i luoghi ci sono ancora, così come le lapidi, ma sono sperduti, sono squarci di una rappresentazione che non ha più un seguito. E non è un caso che, rimanendo nella zona centrale di Milano, proprio in quel quartiere, nel quartiere appunto che attraversa Piazzale Loreto appunto fino a Sesto e Crescenzago, cioè uno dei luoghi dove si è giocata la storia di Milano, non a caso proprio che in quel quartiere, al posto della sede storica del Neolcavallo, ora ci sia un anonimo palazzo, e non è rimasto alcun segno, alcuna traccia di quello che fu uno dei centri sociali più occupati, più importanti come storia dell'Europa e di tutta Italia. Ma l'articolo veramente contiene molte cose, perché ci sono elementi che riguardano appunto la geografia, gli spazi urbani di Milano, ma riguardano anche la cultura, i grandi, diciamo, i genius loci del posto, Franco Loi, Gianfranco Manfredi, Gianni Brera. Ecco, è un'intervista molto interessante e si immagina che sia molto interessante anche questa guida. Ma un altro modo per orientarsi nella Milano dell'Expo potrebbe essere quella di giocare a Monopoli, non con il classico Monopoli ma con un Expo Popolis. È il grande gioco di Milano 2015, è un'idea che è venuta a un giornalista di Radio Popolare, Roberto Maggioni, che appunto ha costruito un Monopoli fatto su misura sull'appunto Milano di oggi. Le banche, le fondazioni, le congreghe e le mafie stanno muovendo le loro pedine per accaparrarsi le fette più ghiotte della torta di Expo. Vuoi giocare anche tu? Tira i dadi e decidi il tuo personaggio: un immobiliarista alla Cabassi, un archistar alla Boeri, un sindaco che ha sbagliato la prima mossa, un governatore padano più ricattabile del Celeste, un più modesto andranghetista che sposta terra e apre bar sui Navigli. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Per scaricare il gioco bisogna andare su un sito www.expo-polis.com. Se volete tutti i dettagli, di nuovo, già linkato sul sito di Pagina 3, troverete l'Expopolis e anche Research Milano e le geografie metropolitane, intervistato Alessandro Bertante su Carmilla Online. E invece un allarme a proposito di spazi che, come dire, sono sovraffollati, viene dalle pagine di Repubblica. Allarme overbooking, i musei si difendono dal turismo di massa. I musei sono costretti a difendersi dal turismo di massa perché dal Louvre ai Vaticani in Europa è boom di visitatori e adesso si studiano sistemi per sopravvivere alla folla. Ne scrive Raffaella De Santis appunto di questo boom delle visite dei turisti nei musei che non hanno evidentemente la capacità di sostenere un impatto del genere. L'articolo della De Santis parte da un fattarello di cronaca. Qualche giorno fa sul sito web della Reggia di Versailles è apparso uno strano avviso: se possibile vi consigliamo di rimandare la vostra visita. Fino ad ora bastava comprare i biglietti in anticipo o arrivare presto per riuscire a entrare e evitare le file. Mai però eravamo stati messi di fronte al fatto di dover rinunciare. Fuori da ogni previsione, i musei europei, questo è il dato centrale, sono in overbooking. Il dollaro, più forte del 25% rispetto all'euro, invoglia i turisti a stelle e strisce a scegliere il vecchio continente per le vacanze, senza contare l'entusiasmo che i viaggiatori cinesi mostrano per la nostra cultura. Il risultato è una crescita vertiginosa dei visitatori: 6 milioni quelli che nel 2014 hanno scelto i musei vaticani, 9 milioni quelli che sono andati al Louvre. Una crescita che si sta trasformando però, appunto, e questo è il pasticcio, in un boomerang. Le nostre strutture non sono adatte ad accogliere una tale folla e la conservazione delle opere potrebbe risentirne. Se ne è occupato di questo tema molto a lungo il Wall Street Journal con una inchiesta dedicata alla questione, e su questi temi interviene, intervistato appunto dalla De Santis, anche Antonio Natali, direttore degli Uffizi, che appunto ha qualche dubbio, dice: grandi folle, biglietti esauriti, code infinite, è un problema di strutture inadeguate al Moloch del turismo di massa? Beh, secondo Natali non è così, non è un problema di strutture, questi sono slogan, non si possono misurare i musei col termometro, è un problema di dimensioni. Gli Uffizi sono troppo piccoli rispetto all'importanza delle opere ospitate. Michelangelo, Botticelli, Leonardo richiamano milioni di persone. Il museo, il luogo in cui si educa il gusto e l'intelligenza, è evidente che l'affollamento non giova, quindi è un paradosso. Vanno bene i musei, dovremmo esserne contenti, ma rischia di essere appunto la questione rischia di essere bloccata perché appunto non c'è modo di uscirne, e quindi questo è il tema, appunto. Allarme overbooking: 6,6 milioni al British Museum, 6,4 al National Gallery, 7 alla Tate, eccetera eccetera. Vi ricordo però che ci potrebbe essere un'alternativa sul sito di Radio 3, trovate la nostra iniziativa Museo Nazionale, l'unico museo che credo non può andare in overbooking, a meno che non ci sia un crash nel sistema informatico, perché voi potete andare appunto a visitare le sale di questo museo virtuale in cui alcune delle opere più importanti del, appunto, cultura italiana vengono presentate per sale diverse e vengono oltretutto anche arricchite di presentazioni di esperti, appunto, che raccontano alcune di queste opere, ma non soltanto, ci sono anche i vostri personali interventi, perché appunto su Twitter potete postare le foto delle opere d'arte che per voi sono importanti con l'hashtag @museonazionale e appunto partecipare alla costruzione di questo grande museo nazionale virtuale che trovate sul sito appunto di Radio Rai, di Radio 3 e Rai, museo che non può andare in overbooking. L'ultima vicenda invece di cui vogliamo parlare oggi riguarda un ritrovamento abbastanza sinistro che è avvenuto al largo delle coste del Sudafrica. Il ritrovamento riguarda una nave che si chiama São José Paquete Africa ed è la scoperta, è la prima nave negriera che è stata recuperata, non è la prima nave negriera affondata che è stata trovata, ma è la prima con dentro ancora il carico di schiavi, e quindi forse quando si riuscirà a recuperare appunto qualche reperto da questa nave sul lungo le coste del Sudafrica si potrà capire qualcosa di più di cosa funzionava a bordo di queste, come di come le cose funzionavano a bordo di queste famigerate navi negriere. E di questa faccenda un esperto è uno storico americano che si chiama Marcus Rediker, e Marcus Rediker è stato intervistato da Paolo Mastrolilli per le pagine della Stampa proprio a New York, perché è un fatto importante, infatti dice Rediker, la scoperta di questa nave in particolare, perché consente di raccontare quelle tragedie in una maniera molto più efficace dal vivo, perché essendo questa la prima nave affondata con a bordo degli schiavi, appunto si potrà fare un lavoro che non è stato sinora mai fatto. Se si riuscissero a trovare dei frammenti ossei, gli antropologi potrebbero scoprire molte informazioni nuove sul trattamento degli schiavi e il livello di violenza a bordo, perché effettivamente il paradosso delle navi negriere era che per riuscire a trasportare centinaia di schiavi doveva esserci un sistema assolutamente totalitario e violento per tenerli a bada, per evitare rivolte, e quindi diciamo violenze e sopraffazioni erano all'ordine del giorno, ma appunto l'elemento paradossale è che quegli schiavi erano anche una merce, e quindi lo schiavista, il negriero, da una parte li doveva tenere buoni con le cattive, ma dall'altra parte doveva riuscire a portarli sani e salvi, o perlomeno almeno salvi, alla meta, per riuscire a venderli, per venderli a un prezzo conveniente. Comunque sia, dice Rediker, la legge a bordo era la violenza, quella usata dal capitano per sedare qualunque rivolta. Si andava dalle frustate che spellavano le vittime all'omicidio, però l'interesse dei trafficanti appunto non era uccidere gli schiavi, e qua avviene la differenza, la tragica differenza con l'oggi, con i barconi che attraversano il Mediterraneo. Lì i disgraziati che stanno cercando appunto di raggiungere l'Europa pagano in anticipo, e a quel punto ai trafficanti di oggi, ai trafficanti di esseri umani, non è che gliene frega molto che arrivino, anzi la volta che hanno pagato la questione è chiusa. Insomma, molti dettagli, cioè il passato e il presente si intrecciano, e non è diciamo un intreccio rassicurante. Siamo partiti da un intreccio tra un passato recente, quello della guerra fredda, e il presente di oggi, parlando di muri, ma torniamo adesso a parlare di navi, di schiavi, di gente che affonda nel mare, e ancora il passato e il presente si intrecciano. Ma questo capita spesso quando appunto ci si occupa appunto di culture, di pagine culturali, capita spesso qui a Pagina 3, ma il passato e il presente si intrecciano anche quando parliamo di musica. C'è qui in studio Guido Zaccagnini che ci anticipa gli ascolti di oggi a Primo Movimento. Ciao Guido.
Buongiorno Vittorio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Prima ascoltavo quello che dicevi su E a Mario, effettivamente gliel'hanno fatta sporca,
parecchio,
perché
sporca.
La canzone del Piave fu considerato patrimonio nazionale e quasi secondo inno nazionale, ed è per questo che non ha preso letteralmente una lira, però poi si è rifatto, perché avendo scritto Santa Lucia Lontana, no, partono i bastimenti eccetera, poi Tamburriata Nera, insomma qualcosa.
Beh, questo consola anche perché lui venne licenziato dalle Poste perché lo beccarono mentre componeva le sue musiche.
Allora, un'anticipazione, ecco, noi siamo abituati a pensare, tu prima stavi parlando appunto di queste persone che ci arrivano dall'Africa, che stanno riempiendo di cadaveri il Mare Nostrum, il Mar Mediterraneo, un progetto che riguarda invece il Mar Baltico, e anche loro è un mare loro, cioè Norvegia, Svezia, Finlandia, sì, Polonia, Lettonia, Danimarca, eccetera, eccetera. E cominceremo parlando di questo progetto.
Benissimo. Allora, io ringrazio invece Riccardo Orsini in consol tecnica, Marzia Coronati in redazione, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi curatore del programma. Da Vittorio Giacopini, appuntamento a domani mattina alle 9 con Pagina 3.